Allora, io il mio intervento praticamente lo leggerò, forse andrò anche un po' a braccio. Volevo solo fare una precisazione. Il documento di cui accennava Adriana, scritto a più mani con Valerio Evangelisti, è stato scritto da Valerio, da me e da Roberto Sassi. E penso che sia stato uno dei primi, diciamo, interventi quando è nato il Green Pass, diciamo, un po' di tempo dopo, che poneva delle questioni, no, su questo dispositivo. Detto questo, si trova laggiù, no? Ok, allora. Allora, inizio questo intervento parlando di eccedenze produttive. Infatti, alla faccia di chi in tutti questi mesi ha cercato di scollegare l'emergenza vaccinale e le restrizioni culminate nel Green Pass come una sorta di necessità dovuta alla pandemia, non ha capito proprio nulla dei dispositivi messi in atto dal capitalismo e delle nuove forme di fascismo biopolitico finalizzate al controllo sociale e al disciplinamento della popolazione, per mezzo della discriminazione, del ricatto e della trasformazione dei più elementari diritti, come persino il lavoro, che solo diritto non è, ma è necessità per sopravvivere in realtà. Eccedenze produttive, dicevo, sì, perché la storia del capitalismo e della sua riproduzione sociale, ossia dei suoi processi di riproduzione della società, è fatta di eccedenze produttive, ossia di una massa di forza lavoro il cui costo e condizioni di lavoro e di vita si abbassano in funzione dei profitti. Per questo questa storia è storia della lotta di classe, di contesa tra borghesia e capitalismo da una parte e proletariato, masse popolari subalterne dall'altra, sulla ripartizione della ricchezza sociale. Le eccedenze produttive pertengono a ciò che determina profitto, salario e condizioni di lavoro, ossia il potere contrattuale della forza lavoro. Tutta la lotta di classe si basa su questa contesa, sino ad avere una sua dimensione politica e divenire lotta per il potere politico nell'intera società. Ecco cosa sta alla base di questa torsione autoritaria. Quella che viene chiamata impropriamente dittatura sanitaria non è altro che dittatura del capitale su ogni ambito sociale. Non sappiamo e forse non sapremo mai se questa pandemia sia stata creata e voluta da circoli ristretti a guida statunitense, l'anglosfera, delle classi dirigenti a livello mondiale. Ma quello che ormai possiamo dare per assodato è che l'uso che il capitale finanziario, monopolistico, le multinazionali, i suoi esecutivi hanno fatto di questa pandemia è stato in direzione di una grande ristrutturazione capitalistica che non ha coinvolto solo le catene del valore, la produzione e la circolazione del capitale, ma i rapporti sociali stessi in un cambiamento antropologico devastante. Concentrazione di capitali, assoggettamento delle economie locali alle filiere delle multinazionali, la cosiddetta amazonizzazione. Vedi i lockdown e le regole paranaziste sull'economia di prossimità. Quanta gente ha chiuso bottega. Sono gli elementi fondativi di una nuova società irrigimentata alla pura logica del profitto dei grandi gruppi finanziari multinazionali. In questo processo autoritario di vera e propria guerra sociale interna, tutte le tecniche per avere un esercito industriale di riserva precario si sono condensate nell'avvio di un dispositivo interoperativo con il quale il comando capitalista potrà decidere come usarlo e quando per concedere i diritti o toglierli, selezionare, discriminare. Aspetto essenziale per mettere in concorrenza la forza lavoro, ricattarla, per renderla sempre più flessibile e creare un mondo dove persino i bisogni primari diventano un optional, condizionati allo scambio diritti e servizi per comportamenti. Quello che Osvaldo Constantini in un recente e secondo me mirabile intervento su Carmilla Online, definisce creazioni di differenza all'interno del corpo proletario mediante la gerarchia delle cittadinanze e ancora specificando il bisogno costante del capitalismo di creare un sistema a geometria variabile che produca una gerarchia sociale nella popolazione, in modo da estrarre plusvalore dalla diversità. E ancora, una sostanziale e continua operazione di creazione di barriere all'esercizio di diritti e al mantenimento degli status, che, seguendo David Harvey, possiamo notare onde svelare la diffusa abitudine del capitalismo a prosperare sulla produzione della differenza. Il Green Pass, oggi si chiama così, domani avrà altri nomi con altre modalità di controllo premiale o sanzionatorio, ha fatto da apripista, mentre schiere di illustri marxisti, una vasta compagneria, non capiva neppure quanto fosse necessario e vitale difendere milioni di lavoratrici e lavoratori messi a casa senza stipendio, perché non volevano vaccinarsi. Il tutto nel nome di una necessità emergenziale completamente gestita dal capitale, dalle cure negate per imporre alla popolazione i sieri ai mega profitti che ha fatto Big Pharma. Questo dispositivo interoperativo, che potrà decidere se puoi avere un alloggio o te ne devi andare, come sta sperimentando l'Acer di Fidenza, dopo aver azzerato il punteggio, o se meriti un premio perché non hai avuto multe, come sta sperimentando il Comune di Bologna con un inizio soft, è l'espressione più sofisticata di gestione delle eccedenze produttive, in grado di colpire ed emarginare chi si oppone e disobbedisce, in grado quindi di imporre la pax del capitale anche per la sua guerra imperialista, anche per la guerra esterna, la guerra interna in funzione della guerra esterna. Ma di più, in un'era in cui il capitalismo si rivela pura accumulazione per il profitto, senza alcuna funzione positiva per l'umanità che diviene secondaria se non azzerata, le spinte conflittuali e le tensioni sociali vanno preventivamente contrastate. Questo dispositivo interoperativo separa ancora di più i mezzi di produzione, della riproduzione sociale, dalla forza lavoro. Contrasta la necessaria socializzazione epocale dei mezzi che riproducono la società. Come vedete, l'approccio che abbiamo dato alla nostra scelta di sostenere e lottare contro il movimento contro il Green Pass e l'obbligo terapeutico è tutt'altro che una scelta circoscritta alla dimensione sanitaria. Questa ristrutturazione sociale, sul piano marxista, è paragonabile all'accumulazione originaria descritta da Marx nelle enclosures del capitalismo preindustriale, in cui la terra veniva alienata ai contadini che si inurbavano trasformandosi in forza lavoro. Una sovrappopolazione sempre più ricattabile, in quanto già da allora eccedenza produttiva. Sempre Osvaldo Costantini osserva: uno dei pilastri del capitale è la sottrazione di autonomia delle popolazioni nell'accesso ai mezzi di sussistenza, più precisamente la separazione tra la forza lavoro e i mezzi di produzione, un'operazione mediante la quale la forza lavoro è trasformata in merci tra le merci. Brutalmente riassunta in questo modo, la famosa accumulazione originaria di Marx, su di essa va costruita la necessaria riflessione che tale processo sembra essere in costante e continuo funzionamento all'interno dello stesso controllo capitalistico della riproduzione sociale, più o meno la tesi di Erwin dell'accumulazione per spossessamento. Le tecniche di controllo della produzione, determinazione dei costi della forza lavoro le abbiamo già viste attraverso l'attacco ai bisogni e ai diritti delle parti più deboli del proletariato, come il diritto di cittadinanza e il relativo permesso di soggiorno per i migranti, quale strumento di gestione del mercato del lavoro con l'immissione di forza lavoro a basso costo, creando precarietà diffusa, divisione nella classe su basi razziali, zero diritti sul lavoro e bassi costi di produzione. Aspetto che i vari sovranisti non hanno compreso, proseguendo con questa divisione oscena tra autoctoni e migranti, quando invece è l'unità di tutti i lavoratori salariati e precari a essere il centro di un'opposizione anticapitalistica. Stessa logica del Green Pass è il decreto Lupi, che attacca il diritto all'abitare, attaccando quei comportamenti trasgressivi che puntano alla riappropriazione di condizioni di vita minimali attraverso le occupazioni abitative. La tecnologia digitale, biometrica, la concentrazione dei dispositivi di controllo in un unico dispositivo interoperativo, riassume tutte queste esperienze biofasciste, creando giorno dopo giorno un grande Frankenstein focaltiano che trasforma le istituzioni e le relazioni sociali stesse in istituzioni totali, governate non dall'essere umano, ma da tecnomacchine, computer, reti di dati che determinano cosa puoi o non puoi fare in base a parametri di volta in volta prefissati. Il credito sociale cinese, sul quale non mi dilungo, è un'esperienza all'avanguardia per il comando del capitale sulla forza lavoro e sul controllo sociale della popolazione, che ci fa dire che non è questo il socialismo che vogliamo. Questa chiave di lettura sostanzialmente materialista, dialettica, ci porta a vedere i movimenti reali che rompono nella società, in opposizione a questi dispositivi di controllo e discriminatori che ci sono stati in 2 anni di restrizione, come elementi di un'autonomia popolare, operaia. Nella lotta dei portuali di Trieste non abbiamo visto i santini e i rosari, ossia il sostrato culturale che permea la classe da decenni di subordinazione al mainstream e alla religione, ma il tentativo di esercitare rigidità di classe incidendo in un ganglio vitale della catena del valore del capitale, la circolazione delle merci. La sovraneria vede solo gli interessi degli autoctoni e rappresenta un'opzione nazionalista, mentre non sono gli interessi corporativi, non sono i confini, le culture, le etnie, a essere elemento dirimente questa contraddizione, che è di classe e non nazionale, bensì internazionalista e meticcia, dai campi di Foggia a Parigi, dal Raio di Amburgo a Manchester a Lisbona. Invece, la compagneria vede le schifose discriminazioni sui migranti, ma non quelle su milioni di lavoratori messi a casa senza stipendio. Vede le lotte della logistica, ma solo quelle che non mettono in discussione la sua credenza quasi religiosa su una scienza neutra, su un scientismo fideistico, un ossimoro praticamente. Quindi, ecco le distanze dalla lotta dei portuali triestini, quasi fossero degli ammorbati, che di già sarebbero novax, no? Invece di lavorare politicamente nei movimenti per come essi si presentano, si fa del facile sociologismo. Quelli sono fascisti, terrapiattisti, oscurantisti e via dicendo. Per questo l'Assemblea antifascista contro il Green Pass, forse per intuito e necessità di liberazione più che per analisi, ha saputo andare oltre questi pregiudizi che stanno ammazzando la sinistra di classe. Il suicidio finale di chi da anni non esce dal suo guscio autoreferenziale. È per questo che oggi il controllo sulla popolazione accumulato con l'esercizio dispotico delle restrizioni, con la censura e la propaganda dei media di regime e con l'ignavia complice delle forze politiche che si dicono d'opposizione, la guerra interna per ora vinta dal nemico serve quella esterna con le medesime pratiche di criminalizzazione del paria, dal Novax al filo Putin. E l'opposizione contro la guerra ha un vulnus nell'incomprensione di questi 2 anni di attacco autoritario, di stravolgimento della convivenza civile, dei diritti nati con i citoyens del 1789. Senza lotta alla gestione autoritaria e ai dispositivi di comando come il Green Pass, non può esservi una reale lotta contro la guerra. Senza la disobbedienza e il boicottaggio per riappropriarci della nostra vita sociale, dei nostri corpi, non ci può essere diserzione dalle logiche della guerra. Le liturgie del comando sono le medesime. Non si può fare una lotta a metà, glissando su uno degli aspetti costitutivi oggi del dominio capitalistico sui lavoratori e sulla società. Unità popolare contro il capitalismo biofascista e guerra fondario significa questo. E concludo con un'altra breve riflessione sulle eccedenze produttive. Nell'analisi marxista in generale è risaputo che il capitalismo risponde alle sue crisi economiche di sovrapproduzione e sovraccumulazione con la distruzione di capitale eccedente, impianti, infrastrutture, mezzi di produzione, forza lavoro. C'è il rischio molto forte che la gestione delle eccedenze produttive sul fronte europeo si traduca in un ridimensionamento delle eccedenze produttive stesse, ossia, in particolare, di quelle del nemico. Ma per il capitalismo occidentale, guida USA, per la NATO, il nemico, ovvero il competitore, qual è? Sul piano geostrategico, un conflitto che divida la Russia dal resto dell'Europa, per gli USA, è un toccasana. La guerra in Europa, con mezzi nucleari tattici e limitati al solo continente europeo, non è un'ipotesi peregrina. I serbi stanno a questo gioco. Noi dobbiamo mobilitarci contro la guerra imperialista e contro la NATO, che ci stanno portando al disastro. Ecco il perché di un dominio autoritario. Prima educa l'obbedienza alle masse, ritardando i tempi della giusta e ovvia rivolta sociale, e poi le distrugge al momento giusto, evitando la rivolta generalizzata, tensioni sociali che superino il livello di guardia. È una strategia che va attaccata, accettando la guerra che ci stanno facendo, e facendola loro, senza avercela dichiarata. Grazie.